Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Dio ti dice non avere paura della santità, non avere paura di puntare in alto, di lasciarti amare e purificare da Dio, non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. Lasciamoci contagiare della santità di Dio. Ogni cristiano è chiamato alla santità e la santità non consiste anzitutto nel fare cose straordinarie, ma nel lasciare agire Dio. È l'incontro della nostra debolezza con la forza della sua grazia e avere fiducia nella sua azione che ci permette di vivere nella carità, di fare tutto con gioia e umiltà per la gloria di Dio e nel servizio del prossimo.
Una buona giornata a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia del mercoledì, che a poche settimane ormai dal 27 aprile, dunque dalle canonizzazioni di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, abbiamo aperto riascoltando un passaggio della catechesi di Papa Francesco. Era l'udienza generale dello scorso 2 ottobre, nella quale Papa Francesco ci invita proprio a non avere paura della santità. Dio ti dice non avere paura della santità. E davvero non hanno avuto paura di essere santi queste due straordinarie figure di pontefici. Oggi in particolare ne ricordiamo una, ricordiamo quella di Giovanni XXIII, Papa Roncalli. Lo facciamo attraverso il ricordo di un cardinale, il cardinale Prospero Grech, maltese dell'ordine di Sant'Agostino. Il suo ricordo inizia da quel lontano 28 ottobre 1958. I cardinali riuniti in conclave scelgono come successore di Pio XII l'allora 77enne cardinale Angelo Roncalli, patriarca di Venezia.
Stavo a Oxford allora con alcuni padri là e quando hanno sentito la notizia di questo cardinale anziano, tra virgolette, che era stato eletto, si sono guardati l'un l'altro dicendo bah, insomma, quasi un po' di scetticismo. Ma poi è lui che poi ha rivoluzionato tanto dicendo il Concilio Vaticano II, naturalmente. Era la figura, diciamo, del parroco di Campania, però ricordiamoci che era stato anche un diplomatico e che era anche nunzio a Parigi. E questo forse è un episodio che potrebbe rivelare anche un po' la sua politica come papa. Tra Vaticano e Russia, naturalmente, non c'era assolutamente nessun colloquio. Però una volta, in un ricevimento dove c'erano tutti quanti i diplomatici, tutti quanti sono rimasti sorpresi che questo Roncalli è andato così linea diritta all'ambasciatore russo e gli ha detto «Beh, noi abbiamo qualcosa in comune». Questo è rimasto con occhi aperti. Ha detto «Ecco, la pancia». E lì ha cominciato una conversazione.
Eminenza, nel 1961 lei torna a Roma per completare gli studi presso l'Istituto Biblico e nel 62 viene chiamato in Vaticano come segretario del vescovo Van Lierde, che era il sacrista di Sua Santità e vicario generale per la Città del Vaticano, e dunque un incarico che le ha dato la possibilità di vedere da vicino Papa Giovanni XXIII.
Sì, noi gli agostiniani abbiamo avuto quell'ufficio, insomma, per 600 anni. Eravamo una comunità, c'era Sua Eccellenza Monsignor Van Lierde, poi io come segretario e tre fratelli. Naturalmente già era stato indetto il concilio. Come sacrestia, noi allora preparavamo tutti quanti i paramenti sacri per i pontificali del Papa. E andavamo lì, c'era una piccola tenda quasi dentro la basilica all'altare di San Sebastiano, e lo vestivamo. E lui qualche volta, insomma, ci ringraziava, ci dava la benedizione, questo tutto. Però poi dovevamo assistere durante tutto quanto il pontificale insieme al cerimoniere pontificio, quindi questo era un contatto, sì, personale, però insomma non è che ci perdevamo in chiacchiere o qualche cosa così.
E d'altra parte molti dei ricordi che lei conserva di Giovanni XXIII sono il frutto dei racconti di un testimone d'eccezione, un confratello agostiniano che ha avuto modo davvero di conoscere a fondo Papa Giovanni XXIII.
Sì, quando egli diceva messa privatamente nel suo appartamento, c'era uno dei nostri fratelli che gli serviva la messa, Fra Federico Bellotti.
Quindi Fra Federico aveva modo di incontrare Papa Giovanni XXIII in un contesto meno formale, dietro le quinte, quindi anche di parlare con lui in maniera più confidenziale.
Continuamente, anche perché lui era di Bergamo e quindi potevano parlare bergamasco insieme. E lui ci raccontava tante cose, naturalmente, che sentiva dal Papa.
Tra i tanti racconti che Fra Federico Bellotti le ha riportato di episodi vissuti personalmente vicino a Giovanni XXIII, quali ricorda con particolare affetto?
Nella sua ultima malattia si lamentava di dolore di stomaco. E diceva, ma non è niente, quello un po' di bicarbonato e basta. Però sappiamo che è una cosa molto più grave. Quando poi il medico gli ha detto veramente ciò che aveva, la sua risposta era, le mie valigie sono pronte, quando mi chiama andiamo. Poi un altro episodio che mi ricordo bene, il medico gli aveva proibito assolutamente di alzarsi dal letto. E nella festa dell'Ascensione, proprio prima della sua morte, egli ha detto a Fra Federico, io voglio dire messa. E Fra Federico ha detto, no, Santità, perché il medico le ha proibito di... ma oggi è l'Ascensione, com'è che faccio senza messa? E lui dice, senti un po', proprio il nostro fratello, il suo altare è il letto, questa sarà la sua messa. Lui l'ha guardato, è stato zitto, è rimasto a letto. Poi quando è venuto il medico, ha detto, io veramente volevo dire messa, ma Fra Federico mi ha detto che il mio altare è il letto e aveva ragione. Vedete, sono piccoli episodi come questi, almeno di ciò che io mi ricordo, naturalmente, perché come ho detto non è che avessi tanto contatto diretto con lui, ma attraverso tutte queste piccole conversazioni con il nostro fratello, abbiamo capito insomma che carattere fosse.
Lei, Eminenza, ha tenuto una meditazione all'inizio dell'ultimo conclave e poi quindi ha anche avuto modo di parlare con Papa Francesco e, come anche altri hanno sottolineato, lei quali tratti nella figura di Papa Francesco e nella figura di Papa Giovanni XXIII trova comuni?
La loro apertura e contatto con il popolo. Ambedue hanno preoccupazioni pastorali, la loro umanità. Quindi, ma anche in un certo modo anche nella figura, anche se il Papa Giovanni era un pochino più corposo, diciamo, di Papa Francesco, ma c'hanno qualche cosa in comune sia fisicamente sia anche nel loro carattere. Sa, è classico naturalmente che ha aperto le finestre lì del palazzo Papa Giovanni, cioè, che bella luna oggi, un bacetto ai vostri bambini, che ha conquistato anche lì il cuore di tutti quanti che stavano a Piazza San Pietro.
Lei si ricorda quel discorso?
Sì, certamente ci stavo. Adesso bene, lo dovrei rileggere, ma
però ricorda l'emozione.
L'emozione, certamente. E tutti quanti siamo tornati a casa e abbiamo detto: ma guarda un po' che Papa.
Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Gli è che noi chiudiamo una grande giornata di pace. Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Ripetiamo spesso questo augurio e quando possiamo dire che veramente il raggio, la dolcezza della pace del Signore ci unisce e ci prende, noi diciamo: ecco qui un saggio di quello che dovrebbe essere la vita sempre di tutti i secoli e della vita che ci attende per l'eternità. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare e riprendere il nostro cammino. Così dunque, vogliate attendere alla benedizione che vi do e anche alla buonanotte che mi permetto di augurarvi, con la preghiera però che non si cominci solamente oggi. Noi iniziamo un anno, chissà, speriamolo bene, il Concilio comincia e non sappiamo quando finirà. Potesse finire prima di Natale, ma forse non riusciremo a dir tutto, a intenderci su tutto bene. Ci vorrà un altro ritrovo, ma se il ritrovarci così deve sempre allietare le nostre anime, le nostre famiglie, Roma e tutto quanto il mondo, tutto intero, vengono pure questi giorni, li aspettiamo in benedizione. Dunque, rispondete alle mie parole, alle mie benedizioni. Sit nomen Domini benedictum.
E ci prepariamo ora alla liturgia di domenica prossima, Domenica delle Palme e della Passione del Signore. La liturgia è una liturgia particolarmente ricca e infatti ci sono due Vangeli. Il primo verrà letto all'inizio della celebrazione eucaristica, il secondo, ovvero il racconto della Passione, all'interno. Ascoltiamo allora il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo dell'ingresso, che è tratto dal capitolo 21 di Matteo.
Ecco, ci inoltriamo in questo commento anche perché la liturgia consiglia una piccola omelia a questo punto, e forse un certo senso, un pochino dell'equilibrio della liturgia, ci consiglia di non fare chissà che omelia dopo la proclamazione della Passione, vista la lunghezza e anche la importanza della parola per se stessa della Passione. Certo, dovessimo commentare la Passione non termineremmo mai, perché è talmente tutto così bello, così straordinario. Allora, il testo con cui cominciamo è quello che dovrebbe introdurre, ove si possa fare, una bella processione. Una processione che è un atto pubblico. È interessante che il cristianesimo non è un atto privato, non è una realtà privata. Oggi c'è una certa tendenza a dire che l'esperienza religiosa è una questione che deve rimanere fra le mura della propria intimità, o è roba semplicemente da sagrestia, da chiesa che non venga fuori. E invece noi nella nostra avventura di cristiani sappiamo che la professione di fede è sempre pubblica, è sempre una cosa che si ripercuote sulla vita reale. Sarebbe ben assurdo pensare a qualcuno che è intimamente figlio di Dio, ma esteriormente si presenta come figlio di questo mondo. È pazzesco, inaccettabile. Credere che questa cosa non tocchi ogni nostra singola scelta vuol dire credere in un cristianesimo da quattro soldi, che non ha cambiato veramente la nostra identità nel profondo. Allora, è molto importante questo, perché noi siamo di fronte a un atto magniloquente di Gesù. Lascia Gesù che questa cosa sia manifestata. Qual è la funzione di tutto questo? Lui sta entrando proprio, lo prepara, si fa preparare un puledro di asina, si fa preparare questo somarello su cui lui si siederà. Interessante che il somaro viene dalla parola soma, cioè dal peso. È l'animale che porta il peso. Ecco, questo animale che porterà il peso di Gesù è qualcosa di biblico, perché tutto questo era collegato all'intronizzazione del re, il quale è umile, è colui che entra non per la porta di chissà quale potenza, ma è cavalca un puledro d'asina, e cioè è uno che è stato chiamato da Dio non per sua propria forza. Sarà colui che si auto installa come re. Allora, Gesù fa questo atto pubblico, che è un atto dolce e amaro, ovvero sia, mentre la gente grida e stende il mantello sotto questa asina e questo puledro, la realtà è che però lui comunque ha scelto questa linea dell'umiltà. È come se noi avessimo adesso la processione interna dentro una città di un famoso presidente di uno stato, uno così che passi con un corteo, con un carro, una regina che passi con un carro. Ecco, noi stiamo tutti lì ai bordi delle strade, tenuti dalla polizia con le transenne, sta per passare questo personaggio, questa donna importantissima, questo uomo importantissimo, ed ecco che arriva su un ciuco un somarello, così, da ridere, come se arrivasse su una vecchia 500 decappottabile, in una situazione così un po' curiosa, cioè dove c'è gloria e c'è umiltà. In questo testo noi vediamo che cos'è la nostra gloria. È una gloria impastata di piccolezza. La gloria di questo mondo è una gloria tronfia, piena di se stessa. Invece, come era nell'antico re di Israele, costui ha gloria perché un altro gliela regala. Lui è umile, lui è piccolo, la gloria viene dal cielo. Infatti, il suo Osanna è nel più alto dei cieli. È curioso, si benedice qualcuno che sta nel più alto dei cieli. Qui c'è un figlio e un discendente, colui che viene nel nome del Signore. Ecco la vera gloria, quella che non è nel nostro nome, quella che viene su un asinello. Quella è la gloria di Cristo, quella è la gloria che ci è destinata. Noi stupidi che cerchiamo costantemente una gloria che nasca in noi, parta dal nostro ego, sia spiegata e gestita dalla nostra propria persona, perché in fondo cerchiamo noi stessi. L'amor proprio ci chiude gli occhi di fronte alla vera gloria. La gloria vera è nel nome di Dio, nel nome di un altro, non nel mio proprio nome. Questa domanda che facciamo ogni volta che preghiamo un Padre nostro, sia santificato il tuo nome, non il mio, perché ci sono tante libertà che l'uomo può avvocare a se stesso, ma la più grande, la più bella, la libertà dal proprio ego. Questa libertà rende capaci di amare, rende capaci di servire, rende capaci di fare il bene. Allora, questa processione può essere veramente la processione dei semplici, degli umili, dei piccoli, di gente che canta un altro. Noi che vogliamo che qualcuno ci canti, ci adori, ci glorifichi. No, i cristiani possono intraprendere una processione che è una processione che parla del cielo, che parla di qualcuno che ci vuole bene, che parla di Cristo, il re della gloria, il quale è un re umiliato, il quale apparirà con i segni della passione quando verrà nel suo trionfo, e verrà umilmente, rispettosamente, non imponendosi, non pretendendo niente dall'uomo, ma offrendo la libertà. Ecco, noi possiamo vedere attraverso questo testo la gloria che poi sarà annunziata nella passione, perché quell'uomo che sarà crocifisso sarà pieno di dignità. In un certo senso qui c'è una magniloquenza esterna con un atteggiamento interiore che è un atteggiamento umile. Vedremo nella passione il rovesciamento, una grande umiliazione con una grande gloria interiore. In fondo, questa unione fra Dio e l'uomo è questa unione fra l'umiltà e la gloria.
Io mi fermo qui, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21, i Giochi dell'Armonia presenta la Settimana del Papa, il programma cura di Angela Ambrogetti, dedicato all'attività di Papa Francesco degli ultimi 7 giorni. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
C'è una celebre frase dello scrittore francese Léon Blois. Nelle ultimi momenti della sua vita diceva: c'è una sola tristezza nella vita, quella di non essere santi. Non perdiamo la speranza nella santità. Percorriamo tutti questa strada.
Armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Giocuri l'armonie.
I giochi dell'armonia. Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia.